Hvala. Bene, io do inizio a questa serata a nome del Centro Culturale di Milano. Sono Camillo Fornasieri, direttore, e siamo lieti di collaborare, di aver accolto l'invito della rivista Smerigliana per presentare e conoscere il poeta Bernard O'Donoghue, che è qui tra noi, che salutiamo con un applauso. E in un incontro di lettura poetica, come di consueto si fa per la poesia, ma anche di dialogo con lui, e presentati da due illustri amici ospiti, che sono in ordine di ideazione e organizzazione Anthony Robbins, che ci introdurrà con alcune note critiche relativamente al lavoro poetico di O'Donoghue, e che è amico del poeta e anche antico compagno di studi, e il professor Luigi San Pietro dell'Università degli Studi di Milano, nota firma del Sole 24 Ore e docente appunto all'università e attivo sul campo, e anche che ci ha portato altri grandi personaggi della poesia. Li ringrazio per questa loro presenza e per questa idea comune. Durante la lettura del nostro ospite, Mariella De Santis, anche lei della rivista Smerigliana, eccola tra noi, ci leggerà la versione in italiano delle opere che ascolteremo. C'è un tema della serata che è l'architettura dello spirito. Come sempre desideriamo poter andare al cuore della dinamica che fa sorgere la poesia nella espressività della vita umana, che dà forma alla cultura, dove le parole appunto desiderano trattenere il reale che si incontra e darne un significato per tutti. Dunque, con questo spirito iniziamo questa serata e do la parola a Luigi San Pietro per dare qualche tratto che ci faccia così comprendere e ascoltare con più immedesimazione le opere di Bernard O'Donoghue. Grazie.
Funziona, sì. Sì. Bene, grazie, benvenuti. Un mio antico maestro mi ha... Si sente, sì? Un po' più vicino. Un mio antico maestro, se no parlo più forte, mi ha insegnato una volta per tutte che quando si presenta un poeta o una serata di poesie, o anche una mattinata se per quello, è meglio non parlare del significato e del significante, perché se uno vuol farsi del male lo può fare per conto proprio, stando a casa, in poltrona, dove tra l'altro se si addormenta non se ne accorge nessuno. E pertanto io vorrei semplicemente indicare un paio di aneddoti fattuali, tanto per riconoscere le ragioni per cui ci troviamo qui e per cui vi ringrazio in una serata di coprifuoco come oggi. E devo dire che la ragione per cui sono stato richiesto e invitato di chiedere a Camillo Fornasieri di ospitarci è venuta da Anthony Robbins, che un giorno aveva partecipato alla presentazione di un poeta australiano che si chiamava Les Murray, sempre in questa sede, e quando gli ho chiesto ma come mai ha partecipato a questa avvenimento mi ha detto perché l'ho letto sul giornale. Il che significa che in fondo, per esempio oggi il Corriere della Sera l'ha messo su un blog ma non l'ha messo sulla carta stampata, il giornale per il quale io collaboro credo che non abbia messo nulla di tutto ciò, e quindi la poesia dobbiamo rinfrancarci lo spirito perché è qualcosa tra il virus e la muffa, resiste a tutto e si diffonde dappertutto, magari pian pianino, adagio adagio, ma non muore mai. Credo che ci siano più poeti che calciatori in Italia. Probabilmente ci sono tanti poeti quanti sono i lettori di poesia, ma non cambia. Forse uno in più, che sono io che non le scrivo. Però è un segno che la poesia, quale che sia la sua qualità, possiamo andare dai gradini più bassi ai gradini eccelsi, fino alla luce, non importa, è un esercizio che attrae e sul quale qualunque essere umano nel segreto del suo cuore in fondo vuole intrattenersi. Ho detto questo semplicemente per dire che anche se i giornali, per esempio, non danno spazio, e guai a nominare la possibilità di fare una recensione di un libro di poesie perché non vende, non tira, e devo dire che però i giornali sono autolesionisti un bel po'. Montanelli li ammoniva sempre a non parlare di televisione sulla carta stampata perché erano il diretto concorrente, dice ignorateli. Mentre invece i giornali insistono a parlare della trasmissione televisive. E così non si rendono conto che la gente, io frequento, parlo come una persona qualsiasi, con la gente, e la gente mi chiede continuamente ma perché il tal giornale o il tal altro non parla di questo avvenimento, non parla di... E molto spesso la richiesta è di letteratura e di poesia, i giornali non lo fanno. Detto questo, passiamo al nostro poeta, che è stato portato qui perché Anthony Robbins mi ha chiesto di presentarlo a Camillo Fornasieri, e perché me lo ha fatto conoscere attraverso questa rivista, la rivista Smerigliana, sulla quale c'è un articolo e delle poesie tradotte. Io mi sono fermato alla terza riga della presentazione, perché la terza riga della presentazione contiene una parola che per me è decisiva. È una parola, tra l'altro, che traduce in italiano un termine inglese. Non so se è tradotto nel migliore dei modi, probabilmente sì, ma il succo del discorso è quello. Cioè usa la parola autentico. Cioè, facendo riferimento a una poetessa americana che si chiamava Marianne Moore, che usa in un suo verso di una poesia che si intitola Poetry, Poetry riguarda qualche cosa di genuine, o di genuino, dice in inglese, cioè come è genuino il pane, l'olio, eccetera, eccetera. Tradotto in italiano, autentico. La cosa mi ha fatto drizzare le orecchie, perché, e adesso ho quasi finito e non vi intrattengo tutta la serata, perché facendo il professore e soprattutto frequentando i professori, da un qualche quinquennio, forse decennio, osservo con allarme che quella che era la caratteristica e che è tuttora la caratteristica benvenuta da chi produce formaggi, oli d'oliva, chianti e prodotti alimentari, cioè la genuinità, l'autenticità, in letteratura, ovvero sia nell'ambito della cultura delle teste d'uovo, come le chiamavano in America negli anni 40 e 50, non è benvenuta. Forse è colpa dei francesi, spero che non ci sia nessun francese che si offenda in sala, ma con l'avvento del postmoderno la nozione di autenticità è stata bandita non solo dalla metafisica ma anche dal mondo fisico e quindi dalla letteratura e quindi dal resto. Cioè diceva Baudrillard che noi non abbiamo tra le mani mai niente di originale, di vero, ma semplicemente la copia di una copia, ovvero sia tutto è una costruzione culturale, non esiste neanche la natura, quindi figuriamoci se esistono le idee platoniche. Cioè tutto è il prodotto di rapporti di forza nel mondo, per cui il risorgimento l'ha scritto alcune persone, ma il risorgimento non è stato così, l'età elisabettiana non è quella che leggiamo, ma è solo una rappresentazione, eccetera, eccetera, eccetera. L'impero romano, Allora, l'idea di trovare una notazione di Anthony Robbins sul poeta Bernard O'Donohue, nella quale si serve della nozione di autenticità, mi ha fatto drizzare, anche perché la poesia stessa di questi tempi va nella direzione del compiaciuto inautentico, cioè dell'artificio, della costruzione, non di qualche cosa che va direttamente e immediatamente senza mediazioni alla persona umana. E ultima osservazione mia, dopo aver letto anche abbastanza di corsa, ma comunque ho dato una veloce lettura, che è quella del primo impatto, che in genere conta quando si incontrano le persone, si leggono i libri. Anche qui ho da aggiungere una parola, per quanto mi riguarda, non solo di lode, ma direi di compiacimento. O'Donohue viene indicato come un poeta non romantico, probabilmente nemmeno un modernista. E che cosa non vi vogliono dire queste due cose, che adesso davvero concludo, perché sennò i professori non smettono mai di parlare, sono che sia un modernista o che sia un romantico nel senso originale della parola, perché è anche un esperto di letteratura medievale, di quelli che erano i poemi, i romanzi dei cicli medievali, sia che sia un modernista, ovvero sia un artista che con le parole scriva come in pittura si esprime Picasso, ovvero sia frangendo e distorcendo la figura, i postmoderni, di cui ho parlato male poco fa, sperando, ripeto, che non ci siano dei francesi che si offendano in sala, i postmoderni sono convinti della inautenticità di tutto ciò che riguarda l'umano. E in genere la linea la tirano tra il modernismo, cioè Picasso, Stravinsky, Ezra Pound, T.S. Eliot, cioè tutta quell'arte che non era più figurativa, che non era più lirica, che non era più musicale, che non era più composta e articolata, e piuttosto, insomma, era il passaggio tra il valzer e il jazz. Cioè, Picasso è il jazz in musica rispetto a, che ne so, a Tennyson o Browning o a Carducci. Allora, è nozione comune che il grande cambiamento sia avvenuto con i modernisti, cioè con coloro che, per usare le parole di un poeta questa volta francese ancora, ma in senso che era Rimbaud, che diceva che bisognava tirare il collo alla retorica dell'Ottocento, farla strillare, e difatti Picasso fa strillare le forme, no? Stravinsky, eccetera, eccetera, si rivolgono ai primitivi, perché dicendo le cose in maniera armonica nulla funziona più. Ma se io cambio tono in maniera drammatica, cioè butto dentro un colore fauve, un rosso, un blu violento, o in letteratura uno stacco, o addirittura comincio a scrivere delle cose completamente in maiuscolo, come facevano i futuristi, ecco che abbiamo un risveglio dell'attenzione di chi sta leggendo, osservando il quadro. Quindi torcere il collo alla forma voleva dire farla strillare. Farla strillare era per richiamare l'attenzione, perché altrimenti, con il ritmo garbato e tonale a cui eravamo abituati, ci si addormentava. Ecco, io non sono convinto che il grande cambiamento sia avvenuto con i modernisti, quelli, per intenderci, che sono artisti le cui poesie hanno bisogno delle note e di qualcuno che te le spieghi. Io sono convinto che il grande cambiamento sia avvenuto col postmoderno, dal quale io prendo le mie debite distanze, dopo aver indossato dei guanti spessi, perché io non credo nella inautenticità della vita. E invece ritengo che ci sia proprio una continuità tra i romantici, che erano l'effusione della personalità totale, e i modernisti, che per farsi ascoltare dicevano delle cose scomposte, urlate, come ho fatto io prima, squassando le forme, ma avendo sempre la medesima intenzione di arrivare al quid, ovvero sia alla partecipazione dell'esperienza umana con il prossimo. Dove si colloca Bernard O'Donoghue? L'immagine che mi è venuta in mente stamattina, mentre ripassavo le sue poesie, è quella dell'imbuto, ovvero sia un imbuto nel quale colano dentro in maniera diversa dei liquidi, dei succhi che provengono sia dal romanticismo sia dal modernismo e che sono alla fine distillati in una maniera sua personale che però, se non ho sbagliato completamente, appartengono a una dimensione dell'arte, della cultura e della nostra umanità che si colloca prima del quello che io ritengo il disastro del postmoderno, che si riassume in una parola, cioè il cinismo nei confronti del mondo. Detto questo, io inviterei il poeta stesso, credo,
Forse dico una breve nota sulla prima poesia. Effettivamente riguarda una barca dell'età del ferro rinvenuta pochi anni fa da un agricoltore irlandese che stava evidentemente muovendo la terra di un suo campo e si è accorto che c'era questa cosa in mezzo alla campagna, la quale campagna è importante per Bernard O'Donoghue perché è la zona dove è nato e cresciuto fino a 16 anni, ne parleremo di più dopo. È nato nell'Irlanda del Sud, in un paese che si chiama Cullen, che è nella contea di Cork. E in mezzo alla campagna, se ho capito bene, I think it's in the middle of the country, isn't it? E questa poesia parla del paesaggio. Ma come quasi tutte le poesie di Bernard O'Donoghue, effettivamente la narrativa ha una specie di controcorrente sotto e c'è un altro argomento che viene in superficie giusto come questa barca dell'età del ferro è venuta in superficie. Bernard, would you like to read it?
Thank you. I read from here, yes.
You stand up. You like to stand up, so stand up.
Yes. Well, thank you all very much for being here. I'm deeply grateful and honored to be here, and I'm particularly grateful to the man who organized the microphone. Thank you very much. To Professor San Pietro and to the director of the Institute, Camillo Fornasieri, and of course to my hosts here. And I'm very pleased to see so many friends, new friends, and one old friend, my friend Silvia Maspero from the Yeats Society in Sligo many years ago. So the first poem, as Anthony said, is called The Iron Age Boat at Carmarthenshire. If you doubt, you can put your fingers in the holes where the oar pegs went. If you doubt still, look past its deep mooring to the mountains that enfold the Corrie's waterfall of Leis, through which, they say, you can see out but not in. If you doubt that, hear the falcon crying down from Geneve's bog, cut from the mountaintop. And if you doubt, after all these witnesses, no boat stretched back from the dead could make you believe.
Se dubiti, puoi infilare le dita nei buchi dove si tenevano le scalmiere. Se dubiti ancora, guarda oltre l'ormeggio, profondo, alle montagne che abbracciano il circo glaciale e la cascata di Trina attraverso la quale, dicono, puoi vedere da dentro ma non da fuori. Se dubiti di quello, senti il falco e il suo grido dall'alto della torbiera di Gneaves, tagliata dalla sommità del monte. E se dubiti, dopo tutti questi testimoni, nessuna barca ripescata dalla morte, ti potrebbe far credere.
Grazie, Maria. Un piccolo commento e una domanda al poeta. E poi chiederemo, magari se qualcuno desidera, facciamo leggere di nuovo in inglese, di modo che si possa sentire di nuovo tutti i significati della poesia nella lingua originale. Il commento è che cominciamo a sentire e vedere, come dicevo, il paesaggio naturale per il poeta e cominciamo a sentire questa autenticità, questa vicinanza alla natura, che è un tema comune in quasi tutte le poesie di O'Donohue. Ma c'è un altro tema importantissimo che abbiamo sentito, che è quello del credere. E tutta la poesia è se dubiti, se dubiti, se dubiti, e alla fine c'è la parola credere. E adesso voglio chiedere al poeta cosa vuol dire per lui credere. What do you mean by believe?
I think maybe I'm thinking of belief in several senses. Belief in spiritual matters, Christian belief, but also I suppose belief in beautiful things and beautiful places, which sounds romantic, but I think it's the kind of balance between belief in dogma and belief in things.
È un equilibrio tra la credenza nei dogmi e credere nelle cose. Questo è profondissimo come discorso ed è un punto così sottile che uno direbbe: ma come fa una poesia di così poche righe, di così pochi versi, comunicare una cosa del genere? In effetti, come dicevo, c'è una narrativa apparente e poi c'è una corrente quasi, diciamo, sotterranea, come la barca stessa, che ci fa pensare senza conclusioni particolari, senza costringerci ad arrivare ad una conclusione. Però l'importanza del credere nei dogmi o nelle cose resta come proposizione.
Do you agree with what I'm saying? Yeah?
I think so, as far as I understand it.
Yes, the balance between believing in things and believing dogma.
Thank you.
Yes. Would you like to read it again?
Should I?
No, go ahead. You want to go ahead? Okay.
In a second time.
Allora, la seconda poesia si chiama Una suora prende il velo, a nun takes the veil. È il racconto di una donna oramai settantenne che ricorda gli avvenimenti di 40 anni fa, quando era effettivamente una ragazza, quasi una ragazzina di 14 anni, che stava partendo per il convento.
A nun takes the veil. That morning early, I ran through briars to catch the calves that were bound for market. I stopped the once to watch the sun rising over Dulin across the water. The calves were tethered outside the house while I had my breakfast, the last one at home for 40 years. I had what I wanted, they said I could, so we'd loaf bread and marry biscuits. We strung the calves behind the boat, me keeping clear to protect my style, confirmation suit and my patent sandals. But I trailed my fingers in the cool green water, watching the puffin driving homeward to their nests on Arran. On the Galway mainland, I tiptoed clear of the cow dung slipway and watched my brothers heaving the calves as they lost their footing. We went in a trap, myself and my mother, and I said goodbye to my father then. The last I saw of him was a hat and jacket and a sally stick driving cattle to Ballyvaughan. He died, they told me, in the county home, asking to see me, but that was later. As we trotted on through the morning mist, I saw a car for the first time ever, hardly seeing it before it vanished. I couldn't believe it, and I stood up looking to where I could hear its noise departing, but it was only a glimpse. That night in the convent, the sisters spoilt me, but I couldn't forget the morning's vision, and I fell asleep with the engine humming through the open window.
Quel mattino presto, corsi tra i rovi, ad acchiappare i vitelli destinati al mercato. Una volta mi fermai a osservare il sole levarsi sopra Dölin, di là dal mare. I vitelli restarono legati davanti casa, mentre facevo colazione. Fu l'ultima a casa per i 40 anni a venire. Quel giorno mangiai quello che volevo, dissero che potevo. C'era pane in cassetta e biscotti Marie. Legammo i vitelli dietro la barca e badavo a non sporcare il vestito, l'abito della cresima e i sandali di vernice, ma bagnai le dita nell'acqua fresca e verde mentre si andava, osservando i fraticelli che volavano dritto verso casa, ai loro nidi, sull'isola di Aran. Sul continente, a Galway, in punta di piedi salì lo scalo delle barche, sporco di sterco, e osservai i fratelli che tiravano sui vitelli per il pendio scivoloso. Salimmo sul calesse, io e mia madre, e in quel momento dissi addio a mio padre. Le ultime cose che vidi di lui furono un cappello, una giacca e il bastone di salice che conduceva i bovini a Ballyvaughan. Morì, mi dissero, nella casa di riposo della contea, chiedendo di vedermi, ma quello successe dopo. Mentre si trottava nella foschia mattutina, vidi per la prima volta un'auto, scorgendola a malapena prima che sparisse. Non ci credevo e mi alzai per guardare nella direzione del rumore che svaniva. Ma fu un'apparizione fuggevole. Quella sera nel convento le sorelle mi viziarono, ma non riuscivo a dimenticare la visione del mattino. E mi addormentai col ronzio del motore che arrivava dalla finestra aperta.
Grazie, Mari.
Grazie Mariella. Anche qui un racconto, diciamo, semplice della partenza della ragazza nasconde quasi delle sorprese. Ed è sorprendente come la poesia si allaccia al discorso del professor San Pietro sul modernismo e il postmodernismo. Anche qui, ovviamente, c'è un discorso di fede, di una ragazza che crede in qualche cosa e che parte a dedicarsi a questa cosa. Allo stesso tempo, c'è la modernità, c'è la prima volta che vede un'automobile ed è l'ultima volta per 40 anni. E quindi c'è un senso della coesistenza, non direi quasi di due Irlande, two islands in one poem, e di questa persona, di questo vaso così fragile che porta le due Irlande con sé, che è un simbolo, se vogliamo, in questa poesia dell'Irlanda eterna e dell'Irlanda che si sta modernizzando. Ovviamente l'ultimo verso che dice che attraverso la finestra aperta sentiva il rumore dell'automobile, parla dell'immaginazione, perché l'automobile è svanita molto tempo fa, molto tempo prima. E questo è un altro tema importante. Adesso passiamo invece ad una poesia che riprende una parola centrale, fondamentale, in questa poesia e molte altre di O'Donohue, Father, padre. E la prossima poesia parla appunto del padre.
This poem is about a strange anniversary. My father died relatively young, so I remember the day when I had lived longer than him, the day I had outlived him, in the English phrase. The day I outlived my father. Yet no one sent me flowers or even asked me out for a drink. If anything, it makes it worse, your early death, that having now at last outlived you, I too have broken ranks, lacking maybe the imagination to follow you in investigating that other, older world. So I am in new territory from here on, must blaze my own trail, read alone the hoof tracks in the summer powdered dust, and set a good face to the future. At liberty, at last, like mad Arnaut, to cultivate the wind, to hunt the bull on hareback, to swim against the tide.
Il giorno in cui diventai più vecchio di mio padre. Nessuno però mi ha mandato dei fiori e nemmeno un invito a prendere un drink insieme. Semmai, la tua morte prematura peggiora il fatto che, avendo ora vissuto più a lungo di te, anch'io ho disertato le file per mancanza forse della fantasia necessaria per seguirti nell'esplorazione di quel mondo altro, più antico, sicché sono in territorio sconosciuto d'ora in poi. Devo aprire la mia strada, leggere da solo le impronte degli zoccoli nella polvere dell'estate e affrontare a viso aperto il futuro, libero finalmente come il pazzo Arnaut, a coltivare il vento, a cacciare il toro a dorso della lepre, a nuotare controcorrente.
Vorrei chiedere al poeta il significato di Arnaut, questa figura che inaspettatamente arriva negli ultimi tre versi della poesia.
Can you tell us about Arnaut, the significance of Arnaut in this poem?
Yes, Arnaut Daniel was a Provençal poet of the 12th century who wrote mostly love poems, but he wrote a famous poem about the world upside down. So you have to see the world in a new way. And it's a great medieval topos, seeing, for example, rabbits, hares, lièvre, killing human beings and carrying them on their shoulders after the hunt, and so on, various figures like that. But I suppose the idea was that as one generation succeeds another, you have to see what comes next. You don't know because you don't have somebody to follow in the same sense anymore. So the world is upside down, or you have to learn it in a different way.
Professore, vuole
un po' lungo. Dunque, Arnaut Daniel era un poeta provenzale, citato tra l'altro anche nella Divina Commedia. Ah sì. Allora, Arnaut Daniel, un poeta provenzale, citato, dicevo, tra l'altro, anche nella Divina Commedia, che era molto popolare nel Medioevo e che si serve di una immagine, una rappresentazione del mondo come qualcosa di capovolto, per cui abbiamo la lepre come la lepre, che aggrediscono gli umani e... In questo caso l'idea del mondo capovolto è usata anche per il sopravvenire di una età nella quale le cose cambiano completamente e la nostra visione della realtà risulta appunto diversa da quella che era a un certo punto nella prima parte della nostra esistenza.
Grazie. La prossima poesia contiene nel titolo di nuovo la parola Father, Padre, in questo caso però è Father Christmas, Babbo Natale, e anche qui dobbiamo aspettarci delle leggere sorprese.
Father Christmas. It was May or June when I first glimpsed him, not far away, as ever, out of season, either when the twilight thrush proclaims unending summer, or when the guilty children rummage through dark wardrobes for Christmas parcels, in he blunders with his awful timing. Red suit pulled over his dust coat, any old how, beard hooked crooked from his ears, and thrusting out his dread portfolio of unnaturalized Greek terms, aorta, cardiac, thrombosis, or policeman's words that make it all sound warranted, stroke, violent, massive, labored, and arrest.
Era il mese di maggio-giugno, la prima volta che l'ho intravisto, non lontano, come sempre fuori stagione. Quando anche il tordo crepuscolare proclama l'estate senza fine, o quando i bambini furtivi rovistano negli armadi bui alla ricerca di pacchi natalizi. Eccolo entrare goffo, terribilmente fuori tempo. Il costume rosso tirato sopra lo spolverino senza la minima cura, la barba agganciata storta alle orecchie porgendo la raccolta spaventosa di termini greci mai assimilati. Aorta, cardiaco, trombosi, oppure parole da poliziotto che fanno sembrare il tutto affidabile, colpo, violento, massiccio, difficoltoso e arresto.
Anche qui vorrei chiedere una piccola spiegazione al poeta.
Would you like to comment on the last four lines?
I suppose I'm thinking about the way children, perhaps in particular, assume that the world will stay fixed and stable and happy as they know it always. But of course, I suppose Father Christmas, again in the medieval world, is a figure for midwinter, a figure of death, not just of Christmas presents, but and of course death can come at any time of the year and unexpected, and the more inappropriate, of course it is always inappropriate, but particularly so out of season or when children are young.
Sì, dunque questa poesia ha a che fare con una visione di un bambino, chiama in causa la figura di Babbo Natale che prima bisogna dire che i bambini hanno tendenzialmente un'idea del mondo come qualcosa di stabile e di immutabile. E d'altra parte noi abbiamo la figura di Babbo Natale che nella cultura medievale non rappresenta tanto un personaggio che porta i doni quanto un personaggio che porta la fine dell'esistenza, la morte. E pertanto il suo intervento e la sua irruzione in questa poesia sta a rappresentare lo sconvolgimento di quello che è l'aspettativa in fondo infantile e quindi umana rispetto alla stabilità delle cose che invece arrivano alla fine del loro corso.
Bernard O'Donoghue è anche un ornitologo in comune con la moglie Heather, e la prossima poesia concerne, almeno apparentemente, un uccello che lo visita.
The nuthatch. The nuthatch is a bird that is found in England but not in Ireland, and it's one of the first birds I remember recognizing from a book by watching through a window.
È un uccello che c'è solo in Inghilterra, ma non c'è in Irlanda, e che ha riconosciuto nei libri.
The nuthatch. I couldn't fathom why, one leafless, cloud-cast morning, he appeared to me, taking time off from his rind research to spread his chestnut throat and sing outside my window. His woodwind stammering exalted every workday for weeks after. Only once more I saw him, quite by chance, among the crowding leaves. He didn't lift his head as he pored over his wood text, and ashamed of the binocular intrusion, like breath on eggs or love pressed too far, I'm trying to pretend I never saw him.
Il picchiotto. Non riuscì a capire perché un certo mattino, nuvoloso e senza foglie, mi apparve, prendendo congedo dalle ricerche nella corteccia per allargare la gola tanè e cantare alla mia finestra. Il suo balbettio flautato esaltò ogni giorno di lavoro, per settimane da quel dì. Ma solo una volta ancora lo scorsi, assolutamente per caso, tra foglie affollate. Non alzò la testina mentre compulsava il suo testo di legno. Ora mi vergogno dell'intrusione binoculare, come soffio su uova o amore troppo insistente, sto cercando di far finta di non averlo mai visto.
Qui vorrei chiedere al poeta cosa significa breath on eggs, il soffio sulle uova.
What did you mean by breath on eggs? Well, I think when I saw this bird, I was teaching in a room about medieval literature and about the unrequited lover, who is this strange heroic figure who is in love with somebody who doesn't love them back. And it struck me that what you're doing when you're watching birds, when you're bird watching through binoculars, is very voyeuristic. I mean, it's a bit like the kind of demands that the unrequited lover is making. And people are always interfering with the lives of birds by climbing up to their nests and breathing on their eggs and upsetting them in various ways, which is quite like, I suppose, what the medieval unrequited lover does throughout literature.
Dunque, la poesia è nata probabilmente in una circostanza nella quale il nostro autore stava insegnando letteratura medievale su, e in particolare il tema dell'amante, è tipico dei romanzi cavallereschi, dell'amante che ama la dama che a sua volta non lo ama. E quindi l'idea è che, come fanno gli amanti, gli ornitologi che amano spiare col binocolo, quel che fanno gli uccellini, un senso di colpa in qualche modo o di inopportunità interviene, perché chi guarda col binocolo si sente quasi un voyeur che in ogni modo interviene nella vita di creature e in una vita che non gli riguarda. Ecco. Allo stesso modo in cui, quindi c'è un qualche cosa di non corrisposto e di fuori luogo, come l'amore inutile dell'amante che non è a sua volta amato.
Grazie professore. Ora veniamo a una poesia che riguarda il senso di geografia, ma anche di appartenenza, che può dipendere dal fatto, come abbiamo sentito, di Bernard, che vive in un certo paese, pur essendo originario di un altro. Ed è un altro paese molto diverso. Il problema di non appartenenza o di appartenenza a due paesi è un tema ricorrente nel suo lavoro. Tant'è vero che io dico che non è un poeta irlandese, è un poeta che parla di Irlanda e di altri posti, pur riconoscendo le radici in Irlanda, ma è un poeta sostanzialmente neanche esiliato, è un poeta senza paese. E questo, questa poesia esprime bene il concetto. Il poeta è in viaggio verso l'Irlanda per una delle sue frequenti visite e si accorge nel paese di Galles di una certa sensazione.
Westering home. Though you'd be pressed to say exactly where it first sets in, driving west through Wales, things start to feel like Ireland. It can't be the chapels with their clear grey windows, or the buzzards menacing the scooped valleys. In April, have the blurred blackthorn hedges something to do with it? Or possibly the motorway, which seems to lose its nerve mile by mile? The houses, up to a point, with their masoned gables, each upper window a raised eyebrow. More, though, than all of this, it's the architecture of the spirit, the old thin ache you thought that you'd forgotten. More smoke, admittedly, than flame, less tears than rain, and the whole business neither here nor there, and therefore home.
Viaggiando verso casa a ponente. Anche se solo con difficoltà sapresti dire dove, viaggiando verso ponente nel Galles, le cose cominciano a sembrare un po' Irlanda. Non possono essere le cappelle con le finestre chiare e grigie, né le poiane che minacciano le vallate lisce. In aprile forse concorrono le siepi indistinte di spino nero? O magari la superstrada, che sembra perdere coraggio miglia dopo miglia. Le case sì, in qualche misura, con le gronde di pietra, dove ogni finestra alta è un sopracciglio alzato. Di più però, e di tutto ciò, si tratta dell'architettura dello spirito, il vecchio dolorino che pensavi d'aver dimenticato. Più fumo, a dire il vero, che fiamma, meno lacrime che pioggia. E l'intero affare, né di qua né di là, e quindi a casa mia.
Se qualcuno ha delle domande, ovviamente siamo così, diciamo, intimamente disposti che possiamo conversare senza problemi. Non ci deve essere il famoso golfo mistico tra noi e voi. Credo che questa poesia sia piuttosto chiara. Allo stesso tempo abbiamo l'ultimo verso che dice neither here nor there and therefore home. Né di qui né di là e quindi casa mia, ovvero sono, è quasi come dire, sono apolide.
La domanda è chi non lo è.
Who is not without a home, or rather, who does not have a home in more than one place?
I think, I suppose, everybody has a home in more than one place is the answer. Everybody, again, one more medieval phrase, living in the midst of things. And somehow you're not located precisely any one place. You know, we're all, I mean, I think we're just all some on the move, really.
Per riusare ancora un'immagine medievale è essere nel mezzo delle cose, tra una cosa e l'altra. Ma io ho fatto questa osservazione perché mi è venuto in mente, non tanto perché letteralmente è vero che siamo tutti apolidi, siamo vissuti in un posto o nell'altro, ma perché la descrizione di questa poesia è in fondo ci dà o riprende, credo, la sensazione di quando qualche volta abbiamo l'impressione del famoso déjà vu, che è stato studiato dagli psicologi, eccetera, eccetera. Ci sono delle situazioni per cui in un posto nuovo noi abbiamo l'impressione di esserci già stato. E aggiungo a questo, almeno personalmente, che io torno sempre molto più volentieri in un posto posto dove sono stato piuttosto che in un posto dove non sono mai stato. E non lo so perché, ma questa poesia è lo svolgimento del ritornare su un qualche cosa che so già che cos'è o ricordo vagamente che cosa sia. E credo che casa, perché chi sta sempre nello stesso posto desidera andare via. E chi è via a un certo punto desidera rivedere quel posto. E quindi casa è evidentemente nella nostra condizione esistenziale, né qui né là, ma è così come è fatta la nostra vita, in sostanza. Penso.
Sì, assolutamente. Molto spesso in Irlanda si pensa, si crede, come anche in Italia credo spesso, che i morti sono ancora tra noi. E esiste questa frase che io ho annotato anni fa, che mi è tornato in mente quando ho letto la prossima poesia, che non riesco a pronunciare, adesso chiedo al poeta di pronunciarla, e dice sostanzialmente: se qualcuno ti bussa alla porta, chiedi immediatamente, non dici chi è, dici sei dei morti o dei vivi.
How do you say that in Irish? Are you of the living or the dead?
Yeah, on the Bhioch, no Marafu.
Yes, I think one should be, dovremmo imparare questa frase se andiamo in Irlanda e prepararci a quel toc toc sulla porta, sostanzialmente. La prossima poesia riguarda proprio i morti e la loro presenza.
Well, this short poem was really suggested by a film called Truly, Madly, Deeply, in which a young woman whose partner has died comes home from work one evening, and she finds that he's come back from the afterlife and he's brought three friends with him, and the four of them are sitting around her fire trying to keep warm.
È una poesia che deriva dall'esperienza di un film visto, la cui protagonista è una donna che torna a casa dal lavoro la sera e trova che davanti al caminetto tre amici che vengono dall'aldilà.
The company of the dead. It's natural that they would feel the cold much more than we do, but that's partly what makes them such good company. They draw closer, rubbing their hands, and praise the fire. That's a fine fire you've down. Also, they've no unrealized agendas. Their eager questions, no barbed implications. They're no trouble around the place. Their only wish now to get warmer. Apart, that is, from wishing that they'd kept warmer while they had the chance.
È naturale che sentono il freddo, molto più di noi. Ma ciò, in parte, è quello che li rende di così buona compagnia. Si avvicinano al camino sfregandosi le mani e lodano il fuoco. Che bel fuoco che hai fatto! Per di più, non hanno piani non realizzati. Le domande citate sono senza secondi fini mordaci. Averli di torno non dà fastidio. L'unico loro desiderio ora è di scaldarsi. A parte, cioè, il desiderio che si fossero scaldati meglio quando era possibile.
E adesso torniamo proprio nell'Irlanda del contea di Cork e sentiamo di un evento che coinvolge un cavallo.
Questo è il penultimo poema. Horses for courses. When we went back, a horse was standing there. Jermak, the greatest breaker of horses, examined his teeth, judged his height and hands, felt his fetlocks, pronounced himself satisfied. All right, he said, bring him in. Which was, of course, the start of all the trouble, as everyone knows. Not long after, his wife was packed off back to her people, and the child given to neighbors to be brought up. Whatever they call it in Greek, our name for it was pishogs, those strange gifts that people, neighborly enemies, or gods, pushed through railings and under wires, or hid in ditches to confound us. We never discovered exactly what gift it was that brought in its train our father clutching his chest before he fell, and our particular wanderings across the seas.
Quando siamo tornati, ci stava un cavallo, Jermak, il più grande scozzonatore di cavalli. Ne ha esaminato i denti, ne ha stimato l'altezza in palmi, ne ha sentito i nodelli, si è dichiarato soddisfatto. Va bene, ha detto. Portalo dentro. E questo è stato l'inizio di ogni guaio, come tutti sanno. Poco dopo, la moglie è stata rispedita ai suoi e il bambino è stato tirato su dai vicini. Comunque lo chiamassero in greco, il nome che gli davamo noi era Pisiog, quegli strani doni che la gente, nemici di buon vicinato o divinità, spingevano attraverso la cancellata e sotto i fili o nascondevano nelle fosse per farci male. Non abbiamo mai scoperto con esattezza qual è stato il dono che ha causato a nostro padre quella stretta della mano contro il petto prima di cadere e a noi le particolari peregrinazioni oltre il mare.
Ovviamente è un argomento che il poeta ripropone in varie forme, in vari momenti, l'argomento del padre, l'importanza del padre morto prematuramente e la causa della partenza dall'Irlanda per l'Inghilterra. L'importanza della famiglia è un luogo comune riconosciuto da tutti, eppure non riusciamo sempre letteralmente ad abbracciare questa realtà. E questo è il significato in parte, messo in termini molto abbastanza crudi, della prossima poesia, che si intitola Terconatus, e sono parole latine di Virgilio nell'Eneide, due volte i personaggi dell'Eneide, Enea precisamente, cercano di abbracciare un defunto in questo caso. Ovviamente il defunto non ha materia, e quindi le braccia passano inutilmente per l'aria. È ripreso da Dante questa cosa nel Purgatorio, nel secondo canto del Purgatorio, e Donahue ci dà una versione attuale dell'evento.
E molto grazie a voi tutto di nuovo. Terconatus. Sister and brother, nearly 60 years they'd farmed together, never touching once. Of late, she had been coping with a pain in her back, realization dawning slowly that it grew differently from the warm ache that resulted periodically from heaving churns onto the milking stand. She wondered about the doctor. When, finally, she went, it was too late, even for chemotherapy. And still she wouldn't have got around to telling him except that one night, watching television, it got so bad she gasped and struggled up, holding her waist. "Do you want a hand?" he asked, taking a step towards her. "I can manage," she answered, feeling for the stairs. 3 times, like that, he tried to reach her, but being so little practiced in such gestures, 3 times the hand fell back and took its place unmoving at his side. After the burial, he let things take their course. The neighbors watched in pity the rolled up bales standing silent in the fields with the aftergrass growing into them, and wondered what he could be thinking of, which was that evening when, almost breaking with a lifetime of taking real things for shadows, he might have embraced her with a brother's arms.
Sorella e fratello, da quasi 60 anni portavano avanti la fattoria insieme, senza mai toccarsi. Di recente lei sopportava un male alla schiena e solo lentamente venne la percezione che cresceva diversamente da quel dolore caldo che periodicamente le veniva dopo lo sforzo di alzare i bidoni del latte. Si chiedeva se doveva farsi vedere. Quando finalmente andò dal dottore era troppo tardi, persino per la chemioterapia, e ancora non si sarebbe spinta a dirglielo se una sera, guardando il televisore, fu così forte che ansimò e con difficoltà si alzò, tenendosi per la vita. «Vuoi una mano?» chiese lui, facendo un passo verso di lei. «Ce la faccio», rispose, cercando le scale con la mano. 3 volte, così, cercò di raggiungerla, ma per la poca pratica nel fare gesti simili, 3 volte la mano cadde indietro, prendendo posto, immobile, al suo fianco. Dopo il funerale, lasciò che le cose seguissero il loro corso. I vicini vedevano con compassione le balle arrotolate che stavano silenziose nei campi con l'erba nuova che le invadeva, e si chiedevano cosa avesse in testa. Ed era quella sera quando, quasi rompendo con una vita intera in cui aveva preso le cose reali per vane apparenze, l'avrebbe potuto abbracciare con braccia di fratello.
Adesso vorremmo magari che si potesse parlare insieme, credo, di un'esperienza piuttosto unica per tutti, di sentire queste poesie. E se abbiamo delle domande, appunto, da rivolgere al poeta, saremmo ben lieti di tradurre e di sentire le risposte.
Ottavio Rossani. Thank you.
Cominciamo con questo, Ottavio, che già è tanto. Ottavio's feeling is that the more you talk about nature, the further you are from it, that it seems to push you away, that you are conscious of the real things, but you're going towards something else. Reading this last poem, I would have said that the word real was very important, and it is the opposite of what you call shadows. Do you feel that you are leaving nature behind or being rejected by nature in that sense?
I understand the question and sympathize. I see what it means. It's a tendency to observe things in nature and then make them mean something else, you know, apply, perhaps superimpose some kind of meaning on them. But I think it is very hard to write very directly, simply describing nature in a literary form without imposing some kind of shape on it. A kind of a photographic representation of nature is difficult in words, I think. But I do admire a more direct form of nature poetry, it is true, by writers like John Clare, for example, in the English tradition, who I think in a way does describe nature as you describe more directly.
Vediamo se mi ricordo tutto. Dunque, ha detto che quello che ama fare è descrivere i fatti, i contorni dei fatti naturali e della natura così come sono, aspettandosi o dopo aver fatto questo, cercando di suggerire o lasciando che emerga un qualche cosa che sta nascosto, una controcorrente, come diceva Anthony Robbins, sotterranea. Dice che non scrive direttamente della natura al modo in cui nella tradizione inglese c'era un poeta romantico che si chiamava John Clare, che era un poeta contadino, il quale descrive la natura così come appare, ovvero sia face value, a quel valore di superficie. In realtà è ovvio che la poesia di, no, questo lo aggiungo io, non l'ha detto di se stesso, è ovvio che la poesia di Bernard O'Donoghue è fatta di scelte, di episodi. Io ho molto apprezzato, apprezzato, mi piace, non è che io debba giudicare, ma è qualche cosa che mi attrae, l'aspetto narrativo della sua poesia, che appunto oggi non è che sia molto presente, cioè l'aneddotica. E questi aneddoti, forse è dovuto al fatto che ha letto troppi libri medievali, questa aneddotica fa sì che sotto ci sia la ricerca di un sovrasenso o di un senso nascosto. Ovviamente l'aneddoto, questo è quello che penso io, l'aneddoto è come l'inquadratura fotografica. Chi fa la fotografia non è lui che ha il grande merito di averla dipinta, la prende, però è dove soffermare l'attenzione. E credo che l'occhio del poeta nel nostro caso abbia la capacità di cogliere un qualche cosa di cui riesce a intravedere subito, nel momento in cui lo pensa, che c'è uno spessore riconoscibile da tutti. Non è la traduzione, è un'aggiunta, è un commento, una meta risposta. Io avevo una domanda molto più banale. Ho notato che a un certo punto della sua produzione è passato dalle lettere maiuscole, all'inizio dei versi, alle lettere minuscole, cose che hanno fatto altri poeti. Ovviamente questo è vero, non può negarlo, quindi non è questa la domanda, ma esiste una ragione per cui.
Is there any reason why you stopped putting capital letters at the beginning of your lines and started to use lowercase at the beginning of your lines?
I think because I was told to. I think somebody once suggested that it makes more sense to have capital letters only at the beginning of the sentence, even in a poem. And I was convinced though I'm still a bit sorry, I quite like the look on the page of lines with capitals at the beginning of every line, which some people still do. Seamus Heaney often does it, though he sometimes doesn't as well. So.
Ah no, devo tradurre, no? È ancora un po' incerto sulla cosa, ma sì, si è convertito a togliere le lettere maiuscole all'inizio del verso, però alcuni altri poeti, e forse questo non l'abbiamo detto mai questa sera, come per esempio Seamus Heaney, un grande poeta irlandese, di cui tra le altre cose, oltre che essere professore di letteratura medievale, poeta importante di suo, è Bernardo Donoghue, pare che sia la massima autorità che esista, cioè sul poeta, suo collega e compatriota Seamus Heaney. E quindi credo che con rispetto e un po' di incertezza sia dovuto al fatto che, siccome Seamus Heaney usa ancora le maiuscole all'inizio del verso, lui non è molto sicuro di usare le minuscole. Io però raccomando, da umile lettore, di usare le minuscole.
L'aspetto di oralità che si sente nella poesia, io lo sento molto forte, un aspetto orale, più che narrativo, un aspetto di oralità, dico. È molto cercato o è spontaneo?
You understand the question, is your oral tone, shall we say, spontaneous or something you have really worked on and tried to build up?
I think it's spontaneous. I think I only use the dialect language, the really oral language, in quotation marks. I think I don't use it as part of the voice of the poem itself. But on the other hand, I think that I do tend to write in an informal kind of conversational style, which I think maybe is close to oral. To oral utterance anyway, even in the line.
Which you have in common with medieval lyrics.
Yes, I hope, yes.
Nella lirica inglese medievale prevale questo tipo di stile, di tono, se vogliamo, abbastanza colloquiale. Is the image that the lady has of the Irish is that they're happy and gay and laughing and singing, and she hears in your poetry a combination of sweetness and melancholy. Do you feel that this, how can you explain, shall we say, the contrast?
I think there is a lot of melancholy in the tradition. I think that's true for all kinds of reasons. Some of them just literary, but a lot to do with, I suppose, a kind of poverty really, which has prevailed in Ireland for quite a long time. Also, I think it is me to some extent. I mean, I think that this concern with death, which I think comes from growing up on a farm, for one thing. I think there's a very strong sense of life and death kind of coming face to face. But also perhaps there is a sort of sweetness that perhaps goes back to the nature question in a way that I think belongs to that subject too.
Sì, la malinconia però a lui sembra che faccia parte anche della tradizione, che è tipico della natura irlandese, probabilmente dovuta anche alle condizioni di povertà che ci sono sempre state, e dall'altra parte che emerga più o meno nella sua poesia c'è anche questa dolcezza e questa malinconia che ha a che fare con la vicinanza della morte che in un paese rurale come sempre è stato l'Irlanda fa sì che sia vicina e faccia parte della esperienza direi quotidiana. Questo lo aggiungo io, è difficile sapere che cos'è un morto se uno è bambino nella città di Milano, a meno che gli capiti della famiglia lo portano a obitorio. Se uno vive in campagna è molto più facile che questa esperienza, addirittura quella della mia generazione e quelli prima ancora, la nascita e la morte era una cosa normale in tutte le famiglie negli anni. Io parlo degli anni 50, ma gli anni dietro era l'esperienza, cioè che si nascesse nelle queste famiglie allargate, si morisse. E sto parlando della Lombardia, ma vale per l'Irlanda, il mondo contadino è uguale in tutto il mondo, cioè il mondo contadino è uguale dovunque. Ma lei diceva che sono allegri. Io non lo so. Loro sono gli esperti.
Claudia, did you want to ask a question? You do feel that you don't really belong anywhere. She finds a contradiction in that.
Well, I do primarily belong to Ireland, I think. I mean, I think my primary attachment is to Ireland, though I live in England and like living in England. And I wouldn't like to be prevented from living in either place. I like living in both places. But I think insofar as, you know, people belong to places, I belong to Ireland, I'm Irish primarily. Perhaps the place where you grow up first, maybe. Mm.
Sì, nonostante il fatto che sia andato via da molto giovane dall'Irlanda, credo che di essere che il posto del suo attaccamento primario o più forte sia nei confronti dell'Irlanda. Ciò non toglie che si possa avere l'attaccamento per un altro popolo. Ma credo che ancora, io aggiungo, per conto mio succede a tutti, cioè io ho grande affetto per i posti in cui andavo in vacanza e grande affetto per i posti in cui sono cresciuto e penso che non so se sia lecito con il partner o la partner della propria vita avere due o tre o quattro mogli, ma avere due o tre o quattro patrie penso che sia lecito e possibile e almeno nella mia esperienza sì, io almeno ci sono due o tre posti o quattro forse che riconosco come casa mia. E ho sentito un ortolano l'altro giorno, una venditrice di pere, di frutta, nel paesino dove vivo, che parlava con una donna incinta, la quale era preoccupata, avendo già un bambino piccolo, se la nascita di un nuovo bambino le avrebbe limitato l'amore per il primo. E la fruttivendola diceva, avendone non so se due o tre, che anzi no, così non avviene ma si moltiplica. Quindi si vede che l'amore per i luoghi o per i propri figli è qualcosa che si moltiplica.
I mean, in the same way, my wife and children and grandchild are English, you know, so I mean it's very mixed.
Anna Maria.
Yes, yes.
Anna Maria.
Sì, Anna Maria, do you want to ask?
Base semplice, però attraverso una
appreciates the sense that there is wonder and surprise in your poetry, and she feels that if there are, as it were, apparent surface meanings and other meanings below the surface, these other meanings are not so straightforward and easy, but capable of creating, if I may add what I was speaking about before, tiny explosions.
Well, thank you very much. I think that reminds me again about the question about melancholy. I think it's true to say that the sense of melancholy does implicitly express an attachment to the world. I mean, I think the phrase in English is the world well lost, you know, the idea that I feel the opposite of that. I mean, I think the world is always badly lost. And the feeling of melancholy particularly means it's an attachment to the world and a fear of the loss of that that attachment. And I think maybe that is the primary underlying feeling.
Sì, questa domanda si connette, secondo Bernardo Donahue, all'altra domanda sulla malinconia e richiama una espressione inglese che dice a world well lost, ovvero sia un mondo felicemente perduto, mentre sua opinione sarebbe diversa da quella del proverbio inglese che il mondo è comunque sempre tristemente perduto quando lo si perde. E quindi quello che lui pensa di poter trasmettere è un attaccamento alla vita piuttosto che, e credo anch'io che questo sia molto, cioè dalla suora che ricorda, ma in vari di questi aneddoti o episodi sono tutti episodi che finiscono apparentemente male, ma a me non danno l'impressione di disperazione o di caduta, è piuttosto che viene colto il momento glorioso del desiderio nei confronti di un qualche cosa fortemente voluto o scoperto o con sorpresa davanti al quale si sbarrano gli occhi e che poi svanisce. Ma non c'è una disperazione, almeno io percepisco una sorta di accettazione, così è il mondo in sostanza, ma l'enfasi è sulla scoperta del fatto che qualcuno è capace di vedere, di scoprire, di desiderare e di sbarrare gli occhi davanti a determinati momenti della realtà.
Sì, io prosaicamente dico che nel frattempo di leggere un libro di poesia di O'Donohue tradotto in italiano, chi volesse avvicinarsi di più, approfondire, leggere più testi, può cercare Smerigliana in libreria, dove c'è appunto un po' il poeta principale di questo numero, ospite con un saggio ovviamente molto accurato di Anthony Robbins e una antologia, una selezione di poesie che appunto ci ha dato. Prenotando in libreria la rivista si può avere facilmente.
Breve intervento, non so se conclusivo, ma lascio agli amici questo, e di grande ringraziamento per questo incontro, per questa scoperta. Mi sento molto in sintonia con le brevi interpretazioni che dava Bernard e anche San Pietro di questa realtà che è segno, cioè non è la semplice registrazione di dati. Questo non ci farebbe scrivere nulla. Da un certo punto di vista, evviva il cattolicesimo che ci ha insegnato a mangiare e a bere, perché è in realtà una religiosità allegra, perché non è, come diceva il conterraneo Oscar Wilde, il cinico, è colui che conosce di ogni cosa il prezzo, ma non il valore. Qualcuno può raccontare il valore proprio perché si lascia sorprendere dai pensieri collegati agli aneddoti, alle cose, come c'è moltissimo nella sua poesia. E vorrei concludere così il mio piccolo contributo sul titolo di questa sera, che è l'architettura dello spirito, e nella poesia Viaggiando verso casa ponente, con bellissime traduzioni di Robbins e di Mariella, che dice: si tratta dell'architettura dello spirito, il vecchio dolorino che pensavi d'aver dimenticato. Questo vecchio dolorino non ce lo togliamo dalla vita, è quello che fa grande Leopardi, che non è un poeta assolutamente triste o tristo, come lo si vuole insegnare, ma è appunto questo vecchio dolorino che nella vita punge, e il pungiglione di San Paolo, non ci sono dubbi. Grazie.
I'd just like to thank you all very much again. I'm very grateful to you for being here. It's an enormous honor and pleasure to be in Milan. I've never been here for more than half an hour before, and we've had a most wonderful time and met wonderful people. So I really am very grateful to all the people who've given such time to my work, and to all of you for listening. And particularly to the Direttore for hosting us here. It's been a wonderful time. So thank you very much.
You got lots of people here, you did, yeah.